ai politici e agli amministratori. Potenza, 27 aprile 1991. Teatro Stabile. Saluto dell'onorevole Emilio Colombo. Beatissimo padre, mi è stato conferito l'onore di porgerle il filiale omaggio, il benvenuto, i sentimenti della più viva riconoscenza di quanti sono qui convenuti. Questa è l'assemblea della classe dirigente, politica, amministrativa, economica, sociale della Basilicata, a livello nazionale e a livello regionale. È qui il presidente della giunta, dottor Boccia. Tutti desiderano esprimere a lei la loro gratitudine per averli voluti incontrare per il suo alto magistero, per la sua instancabile capacità e la volontà di rendere, con la sua presenza, visibile la Chiesa per tutti gli uomini del nostro tempo. Una presenza che chiama al dialogo per costruire la pace, alla solidarietà per vincere l'egoismo dei singoli e delle nazioni e per favorire lo sviluppo, al rispetto dei fondamentali diritti degli uomini, alla cristiana speranza che la fede apre ad ogni creatura. Sento che non dobbiamo turbare o disperdere con le nostre parole il significato ed il valore della sua presenza tra di noi. Essa è innanzitutto un evento religioso, una di quelle occasioni di conversione che Dio dissemina lungo il corso della nostra vita. La sua visita è anche, per noi che nel nostro impegno civile e politico viviamo, l'appartenenza alle nostre città, alla regione, allo Stato, alla comunità internazionale, un richiamo a riscoprire l'appartenenza alla Chiesa, a quel corpo mistico di Cristo, il cui respiro è spesso sopraffatto dall'ansia delle cure temporali. Anche coloro che non fossero credenti, e qui ci sono tutti, possono percepire il fascino misterioso di questa appartenenza alla Chiesa, in presenza del suo capo visibile. Tanto più che nel suo magistero ricorre incessantemente il monito a quanti, credendo di poter costruire la città degli uomini senza Dio, finiscono per costruirla contro l'uomo. In questi ultimi anni abbiamo visto cadere le città e le nazioni costruite senza Dio e contro Dio, rinascere la libertà e con essa riapparire la civiltà cristiana e la fede operante in tanti popoli. Ma anche tra noi che abbiamo goduto della libertà e potuto manifestare la nostra fede, l'orgoglio, l'egoismo, il consumismo, il potere per il potere, l'intolleranza, il crimine, sono altrettante vistose manifestazioni della separazione tra fede e storia, tra principi cristiani ed impegno civile e politico, eredità di quella che è stata chiamata irreligione secolare, che spesso sedimenta anche nel cuore dei credenti. Interpretiamo questo incontro come un richiamo discreto, ma forte, alla coerenza cristiana. La regione che Sua Santità visita in questi giorni non è quella che la letteratura e la pubblicistica descrivono come la terra che, percorsa da eserciti stranieri e dominata lungo la sua storia da civiltà diverse, sarebbe priva di una sua identità. L'immagine di questa terra non è più quella che letteratura ed arte hanno trasmesso recentemente come un mondo immobile, subalterno e rassegnato. Con il ritorno della nostra patria alla libertà noi siamo stati coinvolti e siamo coinvolti in un processo di sviluppo che, come Sua Santità ha visto, ha le sue radici e le sue ombre. Cominciammo a lottare contro quelle che Sua Santità, nella Sollecitudo Rei Socialis, ci ha insegnato a chiamare strutture di peccato. Esse erano responsabilità di uomini, per un abbandono secolare, ma anche della natura inclemente, non sempre dominabile e anche per questo del tutto dominata. Le strutture di peccato erano qui il dissesto idrogeologico, le frane definite da un grande lucano uno sfasciume pendulo, la malaria, l'analfabetismo, il latifondo e la monocoltura, un bracciantato oggetto di un mercato impietoso non regolato da pubblici poteri. I contratti agrari tipici di un'agricoltura destinata soltanto ad un insufficiente autoconsumo. Lottammo contro la malaria che scomparve, contro l'analfabetismo che registra ancora qualche residua persistenza nelle classi anziane. Operammo per la diffusione della cultura, istituendo scuole di vari gradi ed indirizzi, fino a giungere 10 anni fa alla istituzione della tanto sospirata nostra università. Aggredimmo il latifondo e la monocultura con la riforma agraria, con la regimazione delle acque, con l'irrigazione e le nuove colture, con la diffusione della proprietà contadina. Nella città di Matera, che Sua Santità ha ieri visitato, circa 3.800 famiglie, 14.000 abitanti, vivevano nei sassi, grotte preistoriche risalenti al periodo neolitico. Le condizioni di questa popolazione erano invisibili sotto ogni profilo. La mortalità infantile ne era il segno più manifesto. Negli anni 50 questi cittadini lucani furono trasferiti in nuovi quartieri. Oggi siamo impegnati nel recupero di quel patrimonio storico-artistico ed anche delle contigue chiese rupestri che segnano il luogo di incontro fra l'Oriente di San Nicola e di San Basilio e l'Occidente di San Benedetto e San Guglielmo da Vercelli. Nelle terre che evangelizzò San Guglielmo, Federico II stabilì nella città di Melfi la capitale del suo regno. Da quella sede emanò le Constitutiones Augustales, il primo esemplare della Costituzione di uno Stato. Lì suoi predecessori, Papa Niccolò II, Papa Alessandro II, Papa Urbano II, Papa Pasquale II, Papa Innocenzo II e Onofrio III tennero concili e promossero accordi di pace. Osiamo sperare che altra volta Sua Santità possa visitare quella parte della Lucania tanto interessante per la storia d'Italia ed Europa, ed anche Venosa, che fu centro di civiltà benedettina nell'abbazia della Santissima Trinità. Ma questa digressione storica non ci può distrarre dalla nostra storia recente. Non può farci dimenticare che ad un momento della nostra storia il divario fra risorse e popolazioni, il ritmo lento dello sviluppo, che è un processo e non una parola, l'abbandono di terre ingrate nelle zone montane interne, che sono i 2/3 di questa regione, fecero rivivere alla fine degli anni 40 il dramma dell'emigrazione, come già agli inizi del Novecento. Era un'emigrazione che si rivolse all'Italia industriale, all'Europa e perfino alle Americhe. Questi nostri corregionali conservano un legame forte con la loro terra. I loro risparmi sono serviti a rimodernare le loro case per ritornare in età anziana. Sono sicuro che ora, e soprattutto durante la prossima celebrazione eucaristica, essi vivono con noi questo momento storico e attendono la sua benedizione. Santità, la sua presenza tra noi oggi ci ricorda l'altra, quella più volte ricordata nel momento del terremoto. Quella presenza ci aiutò a riprendere il cammino e non vi è cittadino della Basilicata, a qualunque categoria appartenga, che non le sia riconoscente. La ricostruzione qui ha camminato più che altrove, sebbene non con i tempi che avremmo desiderato. La cattedrale ne è un segno e anche il percorso che Sua Santità ha compiuto mostra i segni che non ancora tutto è stato fatto. Come tutte le cose umane, vi sono stati anche qui degli errori e qualche abuso, ma non ci si addicono affatto le ombre, le polemiche ingiuste e corrosive. Sappiamo di poter contare su una classe dirigente ancora sana, anche quando si constatano dolorose eccezioni. Abbiamo iniziato un processo di industrializzazione. La Valle del Basento, che Sua Santità ha visitato ieri, parlando agli operai, ne è uno dei segni. L'industria chimica è stata colpita dal sommovimento dei mercati in Italia e altrove, Di qui l'esigenza della ristrutturazione e di qui il richiamo a quella cassa integrazione che non è niente altro che un momento di passaggio e di attesa per una riconversione che è già in atto. Tutti gli occupati ritorneranno al lavoro ed altri lo troveranno in una nuova fase dell'industrializzazione. Più volte Sua Santità ha sentito parlare di Fiat e di Snia Viscosa. L'attendiamo per i nostri giovani perché è giusto ed è vero dire che il tasso di disoccupazione qui è ancora altissimo. E poiché sarà importante la ricerca in quelle zone, sarà uno sviluppo che toccherà non solo gli operai, ma anche gli appartenenti alla disoccupazione intellettuale. Noi vorremmo innescare nella tradizione cristiana e civile della nostra terra questa nuova fase del processo di sviluppo. Alle istituzioni regionali spetta di guidare questo processo nuovo di sviluppo. Esse, come è stato riconosciuto, hanno sempre goduto di una grande stabilità e operosità, perché gli uomini e le parti politiche, pur nella loro diversità, hanno sempre saputo ispirarsi al bene comune, alla virtù della tolleranza, dimostrando che gli uomini fanno vivere le istituzioni e nessun mutamento istituzionale potrebbe mai sostituire le virtù civili e la dedizione al bene comune che fanno della politica la forma più alta della carità. Il saluto che rivolgo a Sua Santità viene da una regione che non è dominata dalle forme aggressive della società illegale e criminale, ma ne sente l'assedio e ne patisce qualche irruzione. Noi speriamo ed operiamo affinché le virtù cristiane della fortezza e del coraggio e quelle civili dell'amore per la propria terra non diano partita vinta a quella omertà che è la condizione in cui prosperano le associazioni e le attività criminose. Siamo consapevoli che la forma più efficace di tutela della nostra integrità e di valorizzazione della nostra identità sta nell'affermazione di quelle virtù sociali che hanno le loro radici nella coscienza cristiana del nostro popolo. Non siamo la terra della magia, come qualcuno afferma, ma la terra di una profonda religiosità popolare. Abbiamo delle guide. I nostri vescovi, a cominciare dal nostro arcivescovo metropolita, Monsignor Vairo, al quale esprimiamo la nostra riconoscenza, abbiamo avuto delle guide altissime. Mi permetto di ricordare qui un arcivescovo, vescovo che per 40 anni ci ha guidato, Monsignor Augusto Bertazzoni, al quale tutti qui, i più vecchi ed i più giovani, devono qualcosa della loro educazione. La nostra riconoscenza, un po' nebulosa, ancora non ci ha portato ad accogliere le testimonianze della sua carità. Non molto lontano da qui era un altro arcivescovo, Monsignor Delle Nocche, del quale si è iniziato il processo di beatificazione. A questi luminosi esempi del passato e del presente noi vogliamo richiamarci. La ringrazio, Santità, di questa sua presenza fra noi, che apprezziamo come un'altissima testimonianza e come un gesto che ci richiama a vivere e a far vivere il nostro cristianesimo, a vincere le nostre incoerenze e a operare per il bene di tutti.